Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria. Ave.
Ave Maria. La nostra trasmissione quest'oggi, diciamo che è tra la festa dei Beati Pastorelli e la cattedra di San Pietro che è domani. Per cui siamo in mezzo a una situazione, ecco, che ci mostra, ecco, i pastorelli riparatori anche di tutto ciò che ha a che fare poi anche con la Chiesa e con la cattedra di Pietro. Per cui noi siamo infilati in mezzo senza nostro volere. Bene, allora, prima di iniziare però questa trasmissione, noi come al solito, imparando, ecco, dall'insegnamento dell'angelo che è venuto a insegnare l'atto di riparazione, ci inginocchiamo, se lo possiamo, e ci rivolgiamo verso il tabernacolo della nostra parrocchia. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacralissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore. Che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E diciamo, è provvidenziale anche questa introduzione della nostra preghiera, perché nostro Signore, cioè l'ha rivelato a Padre Pio, dice che starà nel Getsemani, il suo Getsemani finirà solo alla fine del mondo perché lo rivive in tutti i tabernacoli della terra. Allora, noi con questa preghiera praticamente entriamo nel Getsemani e naturalmente vedendo come è conciato nostro Signore, vero triste fino alla morte, cioè uno che muore di tristezza, che suda sangue dalla tristezza nel vedere come l'amore non è amato, e il sacramento che ci ha donato è disprezzato, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. Allora noi con questa preghiera entriamo nel Getsemani e diciamo: Gesù, se tu sei in questa situazione dolorosissima, io sono un incosciente se non mi unisco a te e dico: Gesù mio, tu patisci anche per la mia durezza di cuore, per la mia indifferenza, per la mia ingratitudine, per cui anch'io ti ho reso triste fino alla morte, anch'io ti ho fatto sudare sangue, anch'io con quel cuore di pietra che è come quella macina che spreme le olive, vero? Che Getsemani vuol dire orto degli ulivi. Vuol dire l'orto del frantoio, vuol dire l'orto del frantoio, per cui questa macina è impastata anche con, diciamo, con la pietra del mio cuore. Gesù mio, pietà di me. Gesù mio, fammi almeno il dono di piangere i miei peccati, perché mostri che sono addolorato, addoloratissimo nel vedere come anche la mia indifferenza, la mia ingratitudine nei tuoi confronti ha provocato questa tua tristezza mortale, no? E di questi tempi, peggio ancora, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. Ora, cari fratelli e care sorelle, vi invito a non farvi frullare il cervello con un milione di messaggi e di storie, storielle, video e altro. Insomma, bisogna andare nel Getsemani e non continuiamo a perdere tempo appresso alle cose che non ci fanno patire il Getsemani di Gesù Cristo, perché amore con amor si paga. E mentre Gesù si mostra in quello stato, tu continui a giocherellare con cose che non servono a farti piangere i tuoi peccati, o cuore di pietra, perché anche tu hai un cuore di pietra, se invece di piangere insieme a Gesù ti distrai nelle sciocchezze di questo mondo. È il demonio che le inventa tutte, capite, e ci distrae anche con delle cose che non sono malvagie, ma non sono così importanti come il far compagnia a Gesù nel Getsemani, dicendo: io a vedere te mi dimentico di me, mi dimentico di tutto, non voglio saper niente, voglio stare con il mio Signore nel Getsemani. Ecco, questo bisogna pensare, ma noi siamo curiosi e l'nemico ci distrae, e guarda di qua, e guarda di là, ma ascolta di qua e ascolta di là, no? Così intanto Gesù è nel Getsemani solo, perché se non dormiamo perché ascoltiamo tutte queste cose, ma dorme il nostro amore verso Gesù. Perché se mi dicono che Gesù in quelle condizioni, lui praticamente ha diritto, diciamo, è il ricoverato a codice rosso sangue. E allora tutte le altre cose, codici gialli, codici meno rossi, diciamo che devono mettersi in fila e mettersi dietro, perché davanti ho il codice rosso di Gesù segnato con il suo sangue. Ecco, e di questi tempi dove Gesù Cristo è maltrattato come forse mai nei secoli passati, non è consentito al cristiano che si ritiene tale di stare a curiosare in mezzo a tutte queste sciocchezze, che sono sciocchezze alla fine davanti a Gesù in codice rosso che suda sangue. Abbiamo fatto quella preghiera prima, ma la possiamo fare tante volte al giorno, per cui diciamo: Gesù, io vedo te che sudi sangue, sei triste fino alla morte. Ora, quante volte ti ho detto: Gesù, io ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato. Sì, ho detto delle parole, delle formule che mi hanno insegnato da bambino, però dice, l'amore si vede nel momento del bisogno, nel momento in cui il fratello è schiacciato da questa macina impastata dei cuori dei cristiani che lo rendono triste fino alla morte e gli fanno sudare sangue. Allora, care amiche, cari amici che dite di amare Gesù Cristo, vediamo se è vero da oggi in poi. Allora, questo amore con amor si paga. E dire: Gesù, questo messaggio che ci è stato dato non è casuale, perché abbiamo tre bambini che hanno preso sul serio il messaggio che è venuto dal cielo e ha fatto vedere anche ai tre bambini, però è la città posta sul monte che è la Chiesa semidistrutta. Allora tu hai ancora voglia di scherzare, ma non vedi come siamo messi? La madre chiesa, semidistrutta, tra cumuli di cadaveri a destra e a sinistra, cadaveri fisici e cadaveri spirituali. E come fai tu ancora a perdere tempo, visto che se il tuo cagnolino sta male lo porti dal veterinario, no? Se tuo Gesù suda sangue non te ne importa niente e lo lasci sudar sangue, lo lasci triste fino alla morte e non ti importa di lui. Ma dove sei, o cristiano, che ti fa compassione un cagnolino, un gatto, ti fa compassione tutto, ti fa compassione meno che Gesù che suda sangue nell'orto del Getsemani. La situazione è più che mai dolorosa, anzi dolorosissima. E allora vorrei fare questo appello a nome di Gesù e a nome della Madonna, a nome dei pastorelli, a nome del San Michele Arcangelo. Ma guardate le cose di lassù, ma cercate le cose di lassù, ma non vi fate distrarre, ma sì, ma sono cose che comunque sono anche religiose, ma sta attento, lascia perdere, sono un inganno, perché praticamente se il nemico ti proponesse delle porcherie, tu diresti no, io queste non le guardo, per cui deve distrarti con cose che comunque ti distraggono da Gesù che suda sangue ed è triste fino alla morte nell'orto del Getsemani, nel tabernacolo della tua parrocchia. Allora, questa è la cosa più importante. Come? Non potete stare un'ora con me. Provate a consolare Gesù nel Getsemani. Vedrete che messaggini arrivano al vostro cuore. Siccome amore con amor si paga, tu ami Gesù perché gli stai vicino in questo stato di dolore mortale e Gesù che tu vuoi consolare, che cosa succede? Che la consolata sarai tu, perché ti riempirà il cuore d'amore e dirai io voglio stare con il mio Signore, lasciatemi in pace con il mio Signore, perché a vedere questo volto che butta sangue dalla tristezza mortale, io ho davanti gli occhi questo suo volto, che bisogna adorare questo volto, e chiediamo alla Veronica, vero, alla Veronica, ecco, di avere sempre innanzi questo volto sfigurato, questo volto insanguinato, addolorato, questa immagine della vera icona, ecco, dobbiamo tenerlo davanti agli occhi. Ah, sul comodino c'è la fotografia del tuo marito, dei tuoi nipotini, c'è tutte le fotografie, ma la fotografia impressa nel tuo cuore del volto santo di Gesù, straziato dal dolore, che ti guarda e ti ama e ha sete di amore e ti chiede la carità di essere amato mentre viene maledetto e condannato a morte dalla moltitudine che oggigiorno chi li conta più, coloro che condannano a morte Gesù Cristo. Ecco, c'è bisogno di piccole anime tipo pastorelli, semplici, che non fanno tanti ragionamenti, ascoltano quello che gli è stato detto e hanno capito che la cosa più importante è quella, fanno. Allora, Anna, non so, spero di essermi spiegato, vero? A nome di Gesù, perché pensando a queste cose io non è che mi sento bene, mi sento male perché vedo che l'amore non è amato, ma dico non solo dagli altri ma neanche da me, perché devo amarlo con tutto il cuore, lo amo, sì, ma lo so io se sto amandolo con tutto il cuore, sto gridando a difesa dei diritti di Gesù Cristo, visto che hanno diritto tutti quanti meno che Gesù Cristo, e naturalmente, vedete, l'altro ieri, la domenica, c'era scritto, vero, Gesù diceva non opponetevi al malvagio. Allora, attenzione, bisogna intendere cosa vuol dire il malvagio, no? Perché se io
non mi oppongo a colui che vuol farmi perdere la fede, io in realtà mi oppongo a Gesù Cristo che è verità, per cui non posso non opporvi, non posso non oppormi a colui che praticamente vuol farmi perdere Gesù. Io non lo voglio perdere Gesù. E allora mi oppongo, ecco, per non perdere Gesù. Allora, Anna, adesso abbiamo il libro del Siracide.
Certo, eccolo. Oggi ho parlato, ecco, ricordate i pastorelli di Fatima, oggi anche il Vangelo proprio ci fa presente la piccolezza dell'infanzia spirituale, ecco qua, allora.
Sì, dopo... praticamente era ieri la festa, no?
Sì, sì, ma oggi anche il Vangelo ci fa riflettere.
Ah, dei piccoli, sì, sì.
Dei piccoli, sì, sì.
Sì, sì.
Dopo aver illustrato il concetto della vera sapienza, il Signore per bocca dell'autore sacro comincia a tracciare le vie della santità vera e dell'amore. Il Signore avverte l'anima che intraprende il suo servizio a prepararsi, a star salda nella prova e nelle pene. Solo il Signore può presentare un programma di rinunzie a chi vuole seguirlo, perché Egli solo può sostenere l'anima con la sua grazia. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Confidate in Lui. La fiducia in Dio è il grande segreto della fortezza di ogni anima provata. È un segreto di vita e di pace che trasporta l'anima al di sopra delle tempeste per stabilirsi in Dio. Dal libro del Siracide. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, resta saldo nella giustizia e nel timore. Preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante. Tendi l'orecchio e accogli parole sagge. Non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel loro crogiuolo del dolore. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Raddrizza le tue vie e spera in Lui. Persisti nel suo timore e invecchia in esso. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui e la vostra ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, nella felicità eterna e nella misericordia. Voi che temete il Signore, amatelo, e i vostri cuori saranno ricolmi di luce. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione, protegge coloro che lo ricercano sinceramente.
Meraviglia della meraviglia, vedete, il Signore non ci abbandona. E lungo il cammino troviamo questi segnali stradali per proseguire e non abbatterci, perché il Signore è con noi. E se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? È vero che il Signore parla del resto di Israele, parla del piccolo gregge. Vede che nel momento della prova pochi lo seguono, molti fuggono. Si ha paura di seguire il Divin Maestro, che essendo segno di contraddizione diciamo che è stato condannato a morte a causa del suo opporsi al male, opporsi alla menzogna, opporsi al principe di questo mondo, eccetera, eccetera. Ma Gesù è il capo, io sono membra di Gesù Cristo, e tu non puoi vedere un capo che va in giro con le gambe e gli manca il corpo, no? Per cui cerchiamo di non essere focomelici, voglio dire, cerchiamo di essere corpo integro di Gesù Cristo e non farci corrompere, e non farci fare a pezzi. Allora, vediamo un po'. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, resta saldo nella giustizia e nel timore, preparati alla tentazione. Cioè, se, vedi che ti dice Gesù, vuoi seguire me? Guarda, sta attento, devi rinnegare te stesso, perché se pensi secondo la carne, se pensi secondo il mondo, è tutto sbagliato. Tant'è vero che qualche giorno fa sentivamo dire da Gesù a San Pietro: vai lungi da me, Satana. Qui non è che gli dà un titolo onorifico, mentre prima gliel'ha dato, poi gliel'ha tolto. Perché ha smesso di pensare secondo la carne e ha cominciato a pensare, cioè ha smesso di pensare secondo lo spirito e ha cominciato a parlare secondo la carne. Proviamo a vedere noi come la pensiamo, e se Gesù Cristo non ci dice a noi, lungi da me Satana, sai che bello? Dice, ma come ti chiami tu Claudio? Sai cosa mi ha detto Gesù? Lungi da me Satana. Come ti chiami? Mi chiamo Luca. Gesù ti dice, lungi da me Satana. Ah, pensa un po', e tu credi di essere, dice, sono in comunione con Gesù Cristo perché vado a messa. No, non sei in comunione con Gesù Cristo perché non pensi secondo Gesù Cristo. Allora, abbi un cuore retto e sì costante, cioè non essere come i canguri che vanno a salti, ma devi resistere soprattutto nel momento della prova. Il tuo cuore deve essere retto. Devi essere segno di contraddizione, perché ami la giustizia, ami la verità, e allora il cuore retto deve essere costante in questo pensiero, perché appena dicono, tu la devi smettere di queste cose, a Gesù, quante volte i farisei hanno cercato di zittirlo, l'hanno provato in tutti i modi, ma Gesù Cristo naturalmente continuava, essendo verità, a dire la verità, che si opponeva alla menzogna della loro vita disordinata. Dice, tendi l'orecchio e accogli parole sagge. Ah, e queste parole sagge, quali sono le parole sagge? Ah, sono quelle di Dio, sono quelle di Gesù, il Verbo che si è fatto carne, sono parole sagge. Sono parole sagge di tutti coloro che si sono santificato seguendo colui che ha parole sagge, non ti smarrire nel tempo della prova. Allora, se tu sei nella verità e ti sconvolgono la vita perché dicono no, ma i tempi sono cambiati, ma non è così, devi ascoltare, ma guarda che, sai, il Signore si adegua, no, siamo noi che dobbiamo rinnegare noi stessi per seguire Lui, non è Lui che deve rinnegare se stesso per seguire le nostre teste matte. Allora, non ti smarire nel tempo della prova, resisti, soffri per la verità e soffri insieme al capo che è Gesù Cristo, che suda sangue. Stai unito a Lui senza separartene, per cui stai attento, perché basta un sì, può darsi, si potrebbe, che tu non sei più unito, stai per separartene. Pensate il demonio che noi abbiamo letto nei giorni scorsi, quando tentò Eva, che cosa fece? Gli fece un discorso che è facile caderci dentro se non sei umile, retto e fermo nella fede. Gesù Cristo ha detto queste cose e queste non si spostano, anche perché l'ha detto Lui. Tutto passerà, ma le mie parole mai. Per cui non si può cambiare niente, siamo noi che dobbiamo cambiare, non il Signore. Perché tu sia Dunque, non ti svegliare nel tempo della prova. Stai unito e senza separarti perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Allora, che strano, vedi, i martiri, i difensori della fede, poi vengono fatti santi, no? Ma gli scellerati poi vengono dimenticati, a meno che non vengano riesumati, e magari qualcuno vuol farli santi, ma non lo sono. Allora, accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, cioè si sta male. È certo che io sto male, ma devo dire, non sono mica solo io che sto male, io sono il corpo mistico che sta male, ma è il capo che sta male, per cui mi fa sentire che sta male lui e sto male anch'io. Allora, questa è garanzia che sono unito a colui che sta male, che è Gesù Cristo, nel vedersi condannato. Allora, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Altro che chiesa di Dio, popolo in festa. Ma neanche sta canzone che l'hanno piazzata proprio in mezzo a una situazione che non è il caso di cantare, chiesa di Dio, popolo in festa. La canteremo dopo il trionfo del cuore immacolato, ma adesso è meglio che lasciamo perdere quei canti per non farci ingannare, è vero, e credere che sia un momento in cui bisogna festeggiare, no? Bisogna piangere, bisogna soffrire insieme a Gesù Cristo. Ecco, e diciamo, come Gesù è stato provato, noi siamo corpo mistico, dobbiamo seguire il provato, però questo ci garantisce che siamo uniti a lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui, persisti nel suo timore e invecchia in esso. Hai capito cosa vuol dire? Pensa, Anna, no, invecchia in esso, cioè tu da giovane hai avuto un'istruzione, bene, è quella giusta. Qui dice, parola di Dio, persisti nel suo timore e invecchia in esso. Vuol dire che io devo invecchiare con gli insegnamenti che ho ricevuto da giovane. E se c'è qualcuno che mi vuol cambiare, dico, caro mio, sta attento, io so che dovrò fare i conti col Signore e mi dirà, vieni avanti, servo, buono e fedele, tu mi inviti a essere uno che non serve, che non è buono e che è anche infedele, mi dispiace, io questi discorsi te dico, lungi da me, Satana, con la parola di Dio. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere, per cui le deviazioni ti fanno cadere. Oggi è tempo di deviazioni. Beato chi lo sa comprendere, noi non possiamo neanche dire tutto quello che pensiamo, no? Perché c'è gente che capisce, c'è gente che conferma, che è lieta di sentire queste cose, dice sì, è così, ma c'è gente che magari si scandalizza perché gli pare impossibile che ci siano le deviazioni. Lavoro in corso, deviazione, no? E vai a finire dopo. E non deviate per non cadere, perché se tu devii, cadi. Voi che temete il Signore, confidate in Lui, la vostra ricompensa non verrà meno. Non ti preoccupare, adesso hai da patire perché temi, vero, di offendere Dio, confidi in Lui e dici, Signore, vieni presto e mi aiuto. Dice, la vostra ricompensa non verrà meno. Vieni avanti, servo buono e fedele. State attenti a queste parole. Avanti, servo buono e fedele. Non che qui il problema è che i servi non vogliono più servire. Non sono diventati buoni e sono diventati infedeli. Quello, capito, è esattamente il contrario. Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, nella felicità eterna e nella misericordia. Cioè, guardiamo alla ricompensa dopo. Qui bisogna patire, questa è una valle di lacrime, no? Noi diciamo la salve regina, ma scusa, quando diciamo questa valle di lacrime, ma l'hai capito che siamo in una valle di lacrime? Però invochiamo colei che ha pianto anche lei dal dolore, l'addolorata, e i figli suoi vuole che somiglino a Gesù, che è il figlio suo, è vero, l'Eterno. Vuole che siamo immagine e somiglianza sua. Voi che temete il Signore, amatelo, e i vostri cuori saranno ricolmi di luce, non di tenebra, ma di luce. Voi che temete il Signore, amatelo, ma chi mi ama osserva la mia parola, e chi non osserva la mia parola non mi ama, anche se lo dice, non è vero. È Gesù che dice, chi mi ama osserva la mia parola. Considerate le generazioni passate, riflettete, chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? Allora, le generazioni passate, diciamo, noi abbiamo generazioni di santi, no? Noi abbiamo una generazione passata con un gigante che è Padre Pio, abbiamo altri santi, vero, San Massimiliano, non stiamo a fare l'elenco di tutti i santi, Madre Teresa, eccetera, eccetera, no? Ma questi qua, ne trovassi uno che non ha patito per amore di Dio, non esiste, perché non sarebbe santo. Devi essere provato come oro nel crogiolo, però sarai ricolmo di luce e non di tenebra, capito? Questi occhi torvi che non sono luminosi, ma sono tenebrosi. Considerate le generazioni passate, non sono rimaste deluse, sono fatte sante. O chi ha perseverato nel suo timore fu abbandonato? No. Guardiamo Padre Pio, quante botte ha preso, ma non è stato abbandonato. Si è fatto santo, ha dato gloria a Dio con la propria vita. O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato. Cioè, io chiedo, Signore, vieni a salvarmi, e lui si gira da un'altra parte. No. Tu mi chiedi aiuto e mi hai detto, hai insegnato, chiedete, lotterete, cercate, troverete, io tutto questo faccio. Perché mi rendo conto che sono di una fragilità incredibile. Il nemico mi può distruggere quando vuole, se il Signore glielo permette però. Ma siccome io chiedo, vieni in mio soccorso perché ho paura di essere distrutto, allora non sarò trascurato. Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione. Proteggi coloro che lo ricercano sinceramente, sinceramente nella verità, perché è sincero chi dice la verità, non è sincero chi dice mezza verità. Perché è vero che noi, cioè quando il demonio ha detto diventerete come Dio, il Signore questo effettivamente lo vuole, ma non in quel modo là. Perché mentre ha proibito, pensate un po' che strane, dico una coincidenza, no? Allora, il Signore dice non dovete mangiare del frutto dell'albero. Allora, e non si doveva mangiare. Adesso ci fa un altro discorso. Ci dice... Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non avrà la vita eterna. Adesso il Signore ci invita invece a cibarci del frutto appeso all'albero della croce. Allora vedete, il demonio, non gli diamo un altro titolo perché gli basta quello di demonio. Praticamente un frutto ci rovinò. E un frutto ci salvò. Ma noi ogni volta che diciamo un'Ave Maria, poi diciamo benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Interessante, no? Allora, però non stiamo attenti, no? Dice, tua donna, c'hai un grembo che può dare frutti benedetti. Il demonio dice, cosa vuoi fare tu con quel grembo lì? Ti dico, io cosa devi fare? Esattamente il contrario di quello che il Signore vuole che tu faccia. E le membra che ti ha dato devono servire il Signore. No, devi servire me. Per cui quel tuo grembo deve diventare un grembo che deve dare frutti maledetti, peccati della carne che mandano più anime all'inferno. Cari miei, a me... Sapete, non piace mica fare queste cose qua, le meditazioni, perché diciamo che sospiro, delle volte mi sembra che mi manchi, che mi si fermi il cuore, no? Per dire, ma vi rendete conto, ma dove stiamo andando, ma dove avete la testa? State attenti alle distrazioni. Chiudiamoci nel segreto della nostra stanza, cioè nel nostro cuore abiti l'oggetto del nostro amore. E allora saremo cristiani perché faremo esperienza di questa comunione continua con Gesù. Non è questione eucaristica, amen, e poi mi metto a chiacchierare. Vedi che non hai neanche fatto la comunione, cioè che comunione hai fatto tu che parli con tutti meno che con Gesù, maleducato. E vabbè. Insomma, Anna, ho parlato, sto dicendo quello che sento, è veramente, diciamo che, sospiri e passioni, no? Dico, ma possibile che l'uomo sia così ingannato e non si accorga di essere ingannato? Ma quando legge e va a messa la mattina, ma che cosa ascolta?
Cosa pensa?
Ma che cosa pensa? Ma che cosa hai capito? Niente, né il verbo e neanche la carne. E vai a messa e fai la comunione, dici tu, ma in comunione non sei, perché Gesù Cristo ti invita a fare un percorso e tu fai il percorso contrario e mi dici che sei in comunione. Non è mica possibile. Qui cominciamo a diventare persone serie, cristiani seri, cristiani che sanno cosa vuol dire cristiano, è uno che segue Gesù Cristo rinnegando se stesso e tutte le distrazioni che vengono dal mondo, anche se si vestono da pecora, perché in effetti hanno dei denti canini anche queste distrazioni, ti divorano il tempo che Dio ti ha dato per dare gloria a Dio. Stiamo attenti. Vabbè,
cosa pensavo, Claudio, noi adesso si usa il navigatore satellitare per spostarsi da un luogo all'altro. Dico, quando siamo in chiesa, che ci accostiamo alla Santa Eucaristia, dico, dovremmo proprio collegarci col cielo, chiedere agli angeli che ci accompagnino, ecco, fare questo collegamento, chiedere proprio questo aiuto.
Bene,
perché
giusto.
Sarebbe veramente stupendo poter allacciare i nostri, ecco,
chiedere il Signore che tutto il cielo ci accompagni,
esatto, il paradiso ci accompagni, davvero. Veramente, dai, usiamo anche noi questi mezzi, sì,
abbiamo un sacco di esempi, ma la distrazione serve, oggi usano il termine ad asfaltare, cioè praticamente noi abbiamo il cervello asfaltato, no? Perché non cresce erba di sapienza, di intelligenza e di santità, perché siamo asfaltati dalle distrazioni, e non te dico come rendono entusiasti quelli che mandano messaggi di qua, messaggi di là, sembra quasi che a mandare in giro messaggi uno si faccia santo. È un inganno anche quello, perché arrivasse un messaggino con quattro parole, no? Di quelle come si deve, e dire: per oggi medito queste quattro parole, ma se tu vuoi veramente avere i messaggi, basta che apri il Vangelo, basta che apri l'imitazione di Cristo, ma sai quanti messaggi ci sono dentro l'imitazione di Cristo? Ma perché non leggi quelli là? Ma cosa stai a farmi vedere? Sciocchezze su sciocchezze, io intanto perdo tempo, sti video non li sopporto più. Perdi tempo, perché in effetti, no, ti riempiono la memoria, quella del cellulare, ma ti riempiono il cervello, per cui tu cominci a pregare e davanti ti si mette il video che hai visto e ti distrae, no? Per cui stiamo attenti, io spero che qualcuno capisca, ma è diventata ormai una droga, che dopo quello che avrò detto adesso, la tentazione di vedere il messaggino che mi arriverà fra 5 minuti o il video che mi arriverà fra 5 minuti sarà così grande che è irresistibile. Sono un drogato di messaggi e di messaggini e video di ogni sorta. E mi sento, quasi mi esalto per tutto quello che circola sul mio accidente, lo chiamo accidente perché... Allora, l'unione con Dio, queste sono distrazioni, ma è che in queste distrazioni ci cadono anche i prezzi, ma ci cadono e non si rendono conto che hanno cadono la preghiera, hanno aumentato la messaggeria, no? E poi tra quelli che ricevono sembra quasi che noi praticamente siamo diventati i cristiani, diciamo, di internet, eh? No, non pensate che sia esagerato, è così, se siete onesti dovete ammetterlo che è così. Allora, Anna, io direi intanto chiediamo uno spazio musicale, poi potremmo anche dare un'occhiata al Salmo.
Sì, sì, che è bellissimo, sì, sì. Allora, ci risentiamo tra una breve pausa, sì, tra poco, sì, grazie.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione. Guardiamo il crocifisso. Guardiamo il crocifisso e impariamo dal Divin Maestro. Sentite una frase di Padre Pio, dice: ho tanta fiducia in Gesù che se anche vedessi l'inferno aperto davanti a me e mi trovassi sull'orlo dell'abisso, non diffiderei, non dispererei, ma confiderei in Lui. E confidiamo nel Signore. Naturalmente queste cose veramente, cioè, noi dobbiamo confidare nel Signore, ma difatti facciamo riferimento al Signore. Ma sentite cosa dice Santa Elisabetta della Trinità. Senza la preghiera Qui la preghiera non è dire un Ave Maria, no, la preghiera, pregate sempre senza stancarvi mai, no, per cui vuol dire che non dovete neanche farvi distrarre. Allora, ogni volta che suona il cellulare, che suona il telefono, io rispondo. Gesù che nel tabernacolo, no, e mi manda i suoi messaggi, nel mio cuore c'è una risposta automatica, dice il tuo fratello che hai chiamato è momentaneamente occupato in altra conversazione. Oppure ha il cuore spento. Cioè, così ti rispondono i cellulari, no? Poteva essere spento, l'amore mio è spento, perché mentre Gesù suda sangue io ho altre cose da fare. Allora, dice così, dice, senza la preghiera il cielo è chiuso sopra di noi, per cui senza la preghiera il cielo è chiuso sopra di noi. Invece con la preghiera è chiuso l'inferno sotto i nostri piedi. Avete visto che messaggino? Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere. Allora, ti lamenti, ti lamenti, ti lamenti e prega di più. Vabbè, ma ho detto qualcosa. Sì, però tu cerchi sempre che qualcuno ti voglia bene. E magari fai telefonato a destra e a sinistra per vedere se trovi qualcuno che ti vuol bene. Ma le telefonate di Gesù che ti vuol bene, tu hai il telefono occupato in altra conversazione. E va bene, Anna, c'è Claudio, sta buono. Ma che devo fare? Ma scusa, cosa devo dire? Allora, mi leggi il Salmo, Anna? Sì.
Pensavo al potere della preghiera, proprio davvero, mamma mia, che arma preziosa, potente che il Signore ci ha donato e non la usiamo davvero. Ecco il Salmo, allora il ritornello, affida al Signore la tua vita, confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza, cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà per sempre. Non si vergogneranno nel tempo della sventura e nei giorni di carestia saranno saziati. Sta lontano dal male e fa il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.
Che meraviglia! Cioè, parola di Dio, cioè Dio parla, mi parla e mi dice queste cose, no? E dico, Gesù, ti rendo grazie perché ti degni di parlare con un peccatore come me e mi doni parole di vita eterna. E siccome non vuoi la morte di me, peccatore, ma vuoi che mi converta e mi salvi, e allora io devo convertirmi per essere salvato. Ma tu dici che sei convertito, a me non risulta. Convertito che cosa? Probabilmente sei uno che vede gli alberi che camminano, però sei convinto che gli alberi camminino. Se tu fossi veramente convertito, non ti faresti scappare neanche una parola di Dio e crederesti anche agli iota, diciamo, alle virgole, agli accenti di quello che leggi. Per cui convertito non sei, stai attento illuso, perché non sei convertito, devi convertirti, o uomo. Confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Perché c'è la forza di Dio perché confidi nel Signore, perché sei unito al Signore. Se il Signore è con me, chi sarà contro di me? Io ho la forza di Dio, io ho la debolezza mia, ma confido nel Signore che è mia forza, è mio bene. Cerca la gioia nel Signore, cerca la gioia nel Signore, ma dove vai a cercare tu la gioia? Ma dimmi dove vai a cercare la gioia, dove vai a cercare la gioia? Cerca la gioia nel Signore e esaudirai i desideri del tuo cuore, perché ti farà godere delle cose che tu neanche conosci. Perché? Perché cerchi la gioia nel Signore. Non la trovi né dall'estetista, né nella boutique, né da tutto quello che vuoi tu, né da quello che sai o che credi di sapere, né degli euro che c'hai in tasca o delle cose così. Niente gioia, tutti tristi. Perché? Perché ci manca il più. Quelle cose lì sono sciocchezze, no? Se tu cerchi la gioia nel Signore, perché queste parole bisogna pesarle, no? La gioia la trovi nel Signore se lo cerchi, nel Signore. Cerca la gioia nel Signore, non c'è gioia fuori del Signore e c'è tristezza. Guarda il demonio che praticamente non ha voluto stare con il Signore ed sarà per tutta l'eternità, odierà invece che amare e diciamo che è triste per tutta l'eternità. Allora, esaudirai i desideri del tuo cuore, perché diciamo se tu veramente ami, quando chiedi qualcosa a Gesù, Gesù dice, tutto quello che io ti ho chiesto tu l'hai fatto, adesso tu mi chiedi qualcosa, come faccio a non esaudire la tua richiesta? Che quando io faccio le richieste a te, tu sempre le esaudisci? Proviamo a fare l'esame di coscienza su queste cose qua. Quello che mi comanda il Signore, ci penserò, vedrò, ma proprio io devo farlo, ma forse lo diceva qualcun altro, ma insomma è un po' troppo impegnativo, ma qua giustificazione su giustificazione. Qui cerchi la gioia da tutte le parti, cerchi la gioia in un uomo, cerchi la gioia in una donna, ma sta attento, guarda che la gioia c'è nel Signore, cerca la gioia nel Signore. Allora, i due sposi, se hanno cercato il Signore da fidanzati, godranno insieme la presenza di Gesù Cristo, perché tutti e due cercano la stessa gioia che è nel Signore. Se no, uno crede, l'altro non crede. Però cosa succede? Dice, ma andavi da Padre Pio, ma sto uomo ce l'ha la fede? No, dice, proprio neanche un po'. Allora dice, lascialo, non vorrei mica andare in cerca dei guai, no? Qualche volta c'era qualcuno che non l'aveva, però lui vedeva che era buono e comunque si sarebbe convertito. Allora dice, guarda, diciamo fondamentalmente è buono, se tu lo inviterai vedrai che accoglierà, ecco, questo invito di seguire il Signore, perché purtroppo viene da una famiglia che non gli hanno insegnato nulla. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. Che strano, poteva dire il Signore conosce i giorni degli uomini, ma no, ci ha aggiunto integri. Allora, queste paroline qua, ma io sono un uomo integro? Sono integro io? Sono domande terribili. La loro eredità durerà per sempre, quelli degli uomini integri, che sono uniti a Dio e sono integralmente uniti a Dio. Lui è il capo, noi le membra. La loro eredità durerà per sempre. Non si vergogneranno nel tempo della sventura. Cosa significa? Che di questi tempi, vedrete fra un poco, quanti dovranno vergognarsi, perché il mondo è ridotto così a forza di uomini che non sono integri. Allora, vedrete che svergognate. Non si vergogneranno nel tempo della sventura e nei giorni di carestia saranno saziati. Allora, chi cerca la verità è saziato dalla verità. noi ci troviamo, preghiamo, meditiamo insieme, anche adesso lo stiamo facendo, e stiamo anche bene, perché nonostante abbiamo da lamentare delle carestie anche nelle istruzioni, nel catechismo, nelle prediche, però qualcuno ci aiuta, la madre del buon consiglio, e ci sazia in questo tempo di carestia di verità, ci sazia, dice, ma che grazia. Sta lontano dal male e fa il bene, avrai sempre una casa. Sta lontano dal male e fa il bene. Non avvicinarti al male, ma tu ti piazzi davanti al televisore, che non è una cosa buona, no? E invece non stai lontano dal male e fai il bene, cosa vuol dire? Che invece di perdere tempo a guardare le opere di quello di sotto, medito le cose di colui che sta sopra e faccio il bene quando prego e medito. Io c'ho un amico che dice, io la sera mi ritiro nella mia stanza e medito la vita dei santi, la parola di Dio, dondolindo, non sono mai stato così bene come da quando ho smesso di farmi tritare il cervello da tutte queste cose che mi fanno perdere tempo e anche la fede. Perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. I fedeli sono quelli che sono fedeli, ma fedeli a chi? A Lui, in tutto e per tutto. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Qui non temono queste bordate, non temono queste onde che riempiono la barca di Pietro. Confidano nel Signore, anche nel tempo dell'angoscia, la nostra forza è il Signore. E il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Mio Signore, mio Dio è mio tutto, mio Dio è mio tutto, mio Signore, mio Dio. Così pregava San Francesco. Quanto a me, alleluia, vero? Non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. In queste parole praticamente è riassunto tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è vero? Guardate, cioè Cristo crocifisso, Cristo amore, l'amore crocifisso, e tu non vuoi neanche crocifiggere un tuo difetto. Come fai ad essere amante del crocifisso? Che tu l'hai inchiodato con i tuoi peccati, no? E se qualcuno ti dice inchioda quel difetto, ma guardate, diciamo che, lo sai Anne, insomma, c'ho spesso da fare con gruppi di qua e gruppi di là, tu puoi dire quello che vuoi, c'è della gente selvatica che non puoi dirgli che quella cosa è sbagliata, no? Loro sono abituati così e continuano a sbagliare, per cui te puoi immaginarti se a quelli lì gli puoi insegnare qualcosa, che vedono non solo gli alberi che camminano, ma secondo me vedono anche le radici degli alberi che camminano. E va bene, Anna, adesso però tocca a te, io spero che tu sei fornita, sei fornita?
Sì, discretamente, sì, sì. Sì, sì, passo alla lettura del Santo Vangelo. Allora, il passo evangelico ci mostra lo stridente contrasto tra l'insegnamento di Gesù e la condotta dei discepoli. Egli parla loro di passione e croce, mentre essi, strada facendo, discutono tra di loro su chi sia il più grande. Non siamo forse anche noi come i discepoli, di cui tanto ci meravigliamo? Non è forse vero che spesso e volentieri pratichiamo le virtù più per acquistare una buona reputazione e per essere lodati che per vero amore verso Dio? Se vogliamo essere dunque prediletti dal Signore, dobbiamo imparare ad avere un basso concetto di noi stessi e a servire il prossimo con umiltà e semplicità, senza doppiezze, come i bambini. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarno. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.
Allora, lungo la strada, diciamo gli apostoli moderni, cosa fanno? Lungo la strada guardano cosa, i messaggini che sono arrivati, no? Guardano lo smartphone lungo la strada. Ma di cosa state guardando con quella cosa là? Chi sarà il più grande e chi sarà il più piccolo, no? È interessante perché vedete, distratti non dal seguire Gesù Cristo, che dovrà molto patire, ma stavano già pensando alla gloria, per cui chiesa di Dio, popolo in festa, no? E invece bisogna passare attraverso la tribolazione per arrivare alla chiesa di Dio e al popolo in festa, no? Ma che cosa state guardando? Ma di che cosa state parlando? Cosa fate con quei cellulari, no? Che Gesù, adesso io la metto, diciamo, in tempi moderni, ma invece che ascoltare me, ma chi state ascoltando voi? Ma di che cosa state parlando? Ma che messaggini state leggendo? Ma quale sito state consultando? Ma venite dietro a me, io vi ho detto che dovrò molto patire, ma come? Ma noi pensiamo alla gloria? E stiamo qui a giocare con questi affari qua e tu ci parli di croce, di cose così, ma come sei antipatico. Dacci la gioia di pensare alle vanità di questo mondo. Ma sarà così?
Poveri
non
noi,
ci sa.
Ma... Qui però trasmette Don Dolindo, trasmette Radio Buon Consiglio, sono messaggi di altra provenienza, grazie a Dio.
Subliminali.
Sì.
Allora Anna, a te la parola.
La meditazione, sì, allora San Marco capitolo 9, Gesù Cristo subito dopo, partito da quel luogo, cominciò a parlare agli apostoli della sua passione, perché essa doveva essere la grande preghiera e la grande penitenza che doveva scacciare Satana dal mondo. Gli apostoli non capirono le sue parole, e tantomeno capirono il nesso che esse avevano con quello che loro aveva detto prima. Ma dopo la discesa dello Spirito Santo non solo lo capirono, ma lo imitarono, offrendosi per la salvezza delle anime ad ogni disagio e dal martirio, e consumando la loro vita nell'orazione, che è parte integrante necessarissima di qualunque apostolato. Nell'orazione e nel digiuno. Così si vincono in noi le suggestioni impure di Satana. Non possiamo mai dire di essere sotto l'incubo di una tentazione invincibile, poiché quando si prega veramente, l'anima è attratta a Dio e rifugge dalle miserie della carne. E quando fa penitenza, contrariando soprattutto la propria volontà, si abitua a vincere e si sottrae alla schiavitù delle passioni. A volte basta una rinunzia ad un capriccio, fatta volontariamente per puro amore, per vedere fortificata la volontà nel resistere a passioni anche inveterate. Quella vittoria, benché minima, quasi da sembrare trascurabile, è come l'aprirsi di una nube fitta che prelude al sereno, è come lo spiraglio che dà modo di spalancare le porte della prigione. Insistiamo su questo, che è di massima importanza. Una piccola vittoria riportata anche in un campo diverso dalla passione che ci tormenta rompe l'incanto di una volontà incatenata e comincia a ridonarle la libertà perduta. A volte un piccolo fioretto di mortificazione o di preghiera può produrre questo frutto di salvezza e non bisogna mai disprezzare o trascurare l'ispirazione che ce lo suggerisce. I grandi peccatori non si convertono in un momento, benché a volte sembri che succeda così. È necessario che si sfondi prima il fronte dell'assedio, poiché la breccia apre la via alla travolgente vittoria sul nemico. Gesù Cristo, subito dopo la guarigione del lunatico, parlando della sua passione, ci addita un altro rimedio salutare contro le nostre miserie. L'anima si intenerisce ai piedi del crocifisso e dai riflessi luminosi del preziosissimo sangue vede e pondera l'orrore delle proprie iniquità, risolvendo di emendarsene. L'anima che prega si mortifica e guarda a Gesù appassionato. Circonda il peccato in un assedio dal quale non può sfuggire. La preghiera eleva l'anima. La mortificazione vince la volontà ribelle. La passione di Gesù Cristo la intenerisce. Non diciamo dunque mai più che non possiamo vincerci, perché siamo abituati al male dall'infanzia. La nostra battaglia è vittoriosa per noi, solo che lo vogliamo, confidando nella grazia e nella misericordia di Dio. Gesù parlò agli apostoli della sua passione ed essi non solo non ne capirono nulla, ma lungo la strada che conduceva a Cafarneo cominciarono a discorrere chi tra essi fosse il più grande. È probabile che sentendo parlare il Maestro di morte, di passione, di risurrezione, essi avessero capito che egli alludesse alla morte dei suoi nemici e dalla sua risurrezione gloriosa dall'umile stato in cui era all'apice del regno. Perciò, supponendo imminente il suo trionfo, cominciarono a discorrere sul posto che avrebbero avuto nel suo regno. Parlavano sommessamente, proprio come chi si confida delle speranze, fa dei progetti. Gesù li lasciò discorrere e solo quando furono a casa interrogò qualcuno di essi sul soggetto dei loro discorsi. Saputolo, li radunò tutti intorno a sé per far loro una grande lezione di sapienza e di umiltà. Chi voleva essere il primo doveva essere ultimo e servo di tutti. E chi voleva essere grande doveva essere come fanciullo, anzi, come infante. Gesù mostrò loro un fanciullo prendendolo fra le braccia, proprio per mostrare il modello della piccolezza alla quale li chiamava. E poiché essi non capivano quale importanza potesse avere un fanciullo nel regno da lui preconizzato, li esortò ad accogliere i fanciulli come lui stesso, per accogliere il Padre che lo aveva mandato, giacché nelle nuove generazioni era appoggiato lo sviluppo della Chiesa. Tutte le grandezze del mondo, fondate sull'orgogliosa affermazione di se stessi, non sono grandezze, ma estrema miseria, perché l'orgoglio può tiranneggiare, non può dominare. Chi si fa il primo per orgoglio in realtà si mette in balia delle reazioni altrui e si fa aborrire senza riuscire a porre l'ordine dove comanda. Quale felicità poi vi può essere a stare in posti eminenti? Più si sale e più si hanno responsabilità gravissime, più si è in alto e più vengono le vertigini, più si è circondati di onori e più si è esposti alle critiche, alle mormorazioni e dalle ostilità altrui. Non torna conto essere in onore, ma se per l'ordine e la gerarchia si è costretti ad accettare un posto di responsabilità, bisogna starvi con l'animo semplice dell'infanzia, senza presumere di se stessi e procurando di servire gli altri con le proprie attività benefiche. Con poche parole Gesù capovolgeva tutto il concetto che si aveva delle grandezze terrene ed apriva alle potestà della terra una novella via di pace, togliendo loro tutto quello che è causa di reazione. Egli così ha fondato il suo regno nella pace. Tutto quello che è grandezza umana è nulla di fronte all'eternità. E per raggiungere le vette della verità e le altezze delle virtù che conducono al Signore, bisogna farsi piccoli ed avere le virtù dei piccoli. I fanciulli non ancora viziati da cattive inclinazioni sono semplici, umili, senza invidia, senza pretensioni, senza livore, tutti della mamma e del babbo, abbandonati a loro e pronti ai loro cenni. Non ragionano che col ragionamento dei genitori, non giudicano che col loro giudizio, non confidano negli estranei, non li ascoltano, non li seguono. Rifugge in loro soprattutto la semplicità e l'abbandono. Gesù Cristo, invitandoci ad essere come fanciulli, ci invita a questo abbandono filiale e a questa piena fiducia nel Padre Celeste e nella sua adorabile volontà. Per questo abbandono l'anima crede, spera e ama. Crede senza presumere di criticare le eterne verità. Spera senza dubitare della divina bontà, ma apprezzando Dio come unica grandezza ed unica meta. Non si entra nella luce ineffabile degli eterni misteri senza avere un'anima semplice e senza prima fare un atto di fede illimitata ed incondizionata. Non è la propria logica, la propria limitata ragione, così piena di tenebre, lo strumento ottico, per così dire, che ci fa scorgere questo firmamento sublime. I ragionatori, che in realtà ragionano tanto poco, i critici e gli ipercritici, che vivono di sciocchezze e spessissimo di fantasie, tutti ristretti in pochi scartafacci come tarli che se ne alimentano, quelli che non sanno puntare il cannocchiale verso il cielo ma verso le valli, non capiranno mai nulla del Signore. La logica, il ragionamento, la ragione sono luci che si accendono dopo aver acceso la luce della fede con infantile semplicità. Si vede la logica della fede quando si è creduto per grazia divina. Non già si crede dopo aver visto la logica della fede. Si ragiona quando la mente è piena della verità, ma non la si ricolma di luce ragionando col povero ingarbugliato criterio umano. Pretendere di vedere nel divino senza aver prima elevato l'occhio interiore al divino per vederlo limpidamente è lo stesso che pretendere di numerare le stelle nella profondità dei cieli senza prima averle affissate col telescopio. Dio e i cosiddetti grandi del mondo, che viceversa sono infimi nelle loro visuali, non si rivela per delicato rispetto alla loro libertà. Non li richiama in alto, se essi non vogliono ascendervi. Solo all'anima semplice ed infantile, che è tutta aperta a lui, quasi corpo diafano, si rivela, perché la sua verità non vi trova ostacoli. L'infanzia alla quale ci invita Gesù non è la fanciullaggine irrequieta e stolta dei piccoli, quali spesso fanno passare la poesia delle parole evangeliche, ma è l'infanzia persa come cristallo nel suo candore, che si lascia plasmare, guidare ed elevare da una potenza benefica che la domina unicamente per amore e per renderla come adulta nelle sue braccia. Egli, invitandoci ad essere piccoli, dichiara Dio nostro Padre amorosissimo e ci esorta ad andare a Lui con la fiducia dei figli che tutto sperano da Lui e che non cercano altri che Lui. Oh, se si capisse la sublimità di questa piccolezza, quanto gli uomini sarebbero diversi da quelli che sono. Ci crediamo grassi e siamo infermi. L'adipe che si è formato in noi, la testimonianza che gli alimenti non sono diventati forza e vita. Siamo incapaci di gustare le soavità delle armonie celesti perché siamo assordati dal fragore della materia. È necessario impicciolirsi per far penetrare in noi la vita soprannaturale. Sotto questo aspetto può intendere le magnificenze di Dio più un'anima semplice che un profondo filosofo o un consumato teologo, come lo dimostra l'esperienza. La piccolezza che sublima spunta dall'umiltà e prospera nelle umili valli del conoscimento di se stessi. Bisogna persuadersi e convincersi della propria ignoranza, rivolgere a Dio lo sguardo avido di luce. Chi si contenta della luce di una candela e la crede un sole e non accenderà mai la lampada elettrica o non aprirà mai la propria finestra perché vi penetri la luce smagliante. Se si valutasse veramente la conoscenza umana per quello che è, quale uomo non desidererebbe la luce divina? Per impicciolirsi basta misurarsi, non è necessario fare uno sforzo di virtù. La misura della nostra ragione, del nostro ingegno, del nostro sapere è veramente desolante. Bisogna uscire dalle pastoie di una ragione orgogliosa che è sempre miope e non vede al di là di una spanna. Tutto il sapere e il sapore della sapienza umana si potrebbe concentrare in un centimetro cubo. Oh, se sapessimo avere lo sguardo puro della semplicità e dell'umiltà. Amen. Veramente. Veramente.
Lo so, ma queste cose, diciamo, vengono lette, no? E poi vengono dimenticate, perché arriva la distrazione che si deve sovrapporre a una cosa seria. E noi non è che diciamo, guarda, quelle cose là sono non solo secondarie, sono cose che contano poco. La cosa più importante è quella che Gesù mi ha detto questa mattina nella Santa Messa. La cosa più importante è aver considerato che Gesù, che ho ricevuto stamattina, è rimasto nel Getsemani tutta la notte, nel tabernacolo, e io che oggi lo vado a ricevere, corpo di Cristo, amen, dicessi, Signore mio, Tu mi hai atteso tutta la notte e triste fino alla morte, sudando sangue, adesso Ti offri a me e io manco Te ringrazio, manco Te penso, manco riparo alla mia indifferenza. Vi prego, dovrei dire vi supplico, anime benedette dalla Madonna del Buon Consiglio, mettiamo la testa a posto. Adesso inizierà la Quaresima, anzi faremo una tavola rotonda proprio sulla Quaresima, ma non dico dategli una martellata, ma insomma se non potete dargli una martellata dite digiuno. Pensate che se digiunate, diciamo, a pane d'acqua, provate a digiunare a silenzio delle cose che non contano e lasciar parlare Gesù Cristo e nutrirsi di Gesù Cristo. Qui quello è il silenzio, quello è un digiuno. Perché se io mangio quell'acqua e poi continuo a mangiare sta roba qua, capisci? È come mangiarsi cibi inquinati. Che, Anna, c'hai un fioretto anche sì, da leggere, vero?
Sì, sì, aiutare sì. Le anime, sì. Fin dall'inizio del suo ministero nella parrocchia di Leroux Béconnet, il beato Natale Pinault, martire della rivoluzione francese, dedicò tutte le sue energie alle funzioni pastorali, per visitare i poveri e malati, per portare i sacramenti ai moribondi. Il curato doveva percorrere a piedi o a cavallo lunghi tratti di strada, in mezzo a campi e boschi. Nessuna difficoltà lo tratteneva dal compiere questo dovere, né il freddo, né il caldo, né la pioggia, né la neve. Nell'esercizio del ministero diede la preferenza ai poveri e i considerevoli redditi della parrocchia andavano a finire quasi tutti nelle loro mani, perché il santo curato non tratteneva per sé che lo stretto necessario. Chi bussava alla sua porta trovava sempre qualche soccorso condito con una buona parola che elevava i cuori. All'approssimarsi dell'inverno distribuiva alle famiglie più misere pezze di stoffa che egli stesso aveva confezionato. Quando finivano le provviste di vestiario e le rendite, non esitava nemmeno a distribuire i propri indumenti a chi si trovava in maggiore necessità. Quando durante la Rivoluzione francese gli fu chiesto di giurare sulla costituzione civile del clero, rifiutò decisamente e cominciò ad esercitare clandestinamente il ministero sacerdotale. Mentre si preparava a celebrare la Santa Messa, fu catturato e vestito per scherno con i paramenti sacri. Fu condotto alla ghigliottina come all'altare del sacrificio. Salì a celebrare il sacrificio di se stesso, con le parole latine che diceva quando iniziava la messa, introibo ad altari Dei, salirò all'altare di Dio. Papa Pio XI lo ha beatificato nel 1926. C'è un pensiero di Santa Teresa di Calcutta, i poveri sono il corpo di Cristo che soffre, essi sono Cristo. E Padre Pio da Pietralcina, chi offende Dio sulla carità, offende Dio nella pupilla degli occhi suoi. La carità è la pupilla degli occhi di Dio. Senza la carità non si può piacere a Dio. Ecco.
Ecco. Allora, però noi quando parliamo di carità, però, precisa, pensiamo precisa. Subito, diciamo, a beni materiali. Beh, perché la Madonna che a Fatima ci dice, guardate qua, le anime che vanno all'inferno, perché non c'è nessun cristiano caritatevole che offre preghiere e sacrifici per la loro salvezza. Ecco, quindi queste cose qua se ne parla di meno, però la Madonna è venuta proprio a farci vedere quella roba là. Bene, allora Anna,
grazie.
A venerdì, Ave Maria.
Ave Maria, Ave. Santa giornata, Ave Maria.